Fratelli, apriamo la scrittura in Genesi 17. Quando Abramo fu in età di 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse: «Io sono l'Iddio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro». Quante volte l'avete sentita questo versetto da Giorgio? Cioè, l'ho preso post proprio perché tante volte dicevo a me stesso: ma perché insiste tanto su questa integrità di Abramo? Allora, siccome in questa settimana ho avuto anche una prova di fede, sapevo di dover parlare, potevo parlare, se avevo benzina per parlare. E allora ho pregato e sono qui. E vorrei spiegarvi perché il fratello Giorgio per tanti anni ci ha parlato di questa integrità. Poi magari facevo un discorso diverso, eccetera. Ma l'integrità di Abramo consisteva nel fatto che nel capitolo 14 della Genesi ci sono le promesse, cioè ci sono le promesse che Dio fece ad Abramo per la venuta del Signore Gesù, che avrebbe mandato il suo figliuolo. Allora, sono queste promesse che sono molto importanti e che Israele le ha perdute di vista. Per tutto il tempo della sua vita Israele è stato preoccupato soprattutto della legge che non poteva salvare, e al punto che quando è venuto Gesù non l'hanno riconosciuto. Perché non l'hanno riconosciuto? Perché l'ultimo profeta prima dei Vangeli, che si chiama? Malachia. Perché l'ultimo profeta, che si chiama Malachia, parla di Gesù partitamente nell'ultimo capitolo e loro non sapevano di Gesù? Non sapevano, non erano preparati? Perché non erano preparati? Perché si erano persi attraverso gli esili, attraverso le circostanze di questo lungo periodo di tempo. Anche i sacerdoti, anche tutti i religiosi avevano perso di vista Cristo e puntavano solo sulla legge, sui sacrifici, eccetera, al punto che quando Gesù arrivò, cosa succedeva? Il Tempio era pieno di bestie da vendere. Il Tempio era pieno di bestie da vendere. Ha capito? Sì, uno avrebbe potuto dire: beh, se tu sei il Cristo, io però sacrificando questo coniglio, questo animale, questo toro, eccetera, ti onoro. Ma avevano completamente smarrito tutto in questo lungo periodo di tempo, da Abramo alla venuta di Cristo. Israele si era concentrato a tal punto sulla legge, sul sacerdozio, sui profeti, eccetera. Anzi, no, i profeti erano puri. Cioè, i profeti mandati da Dio parlavano di Cristo, però con delle parole talmente velate che Israele non capiva. Quando arrivò il figlio di Dio, preannunciato da Giovanni Battista, come dice Giovanni 1, ci spiega infatti che la, 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 la venuta di Cristo sarebbe stata preannunciata da un grande miracolo, che un profeta potente sarebbe venuto ad annunciare il ravvedimento dello Spirito Santo. E il ravvedimento vero non era in Giovanni Battista, era in Cristo che sarebbe venuto dopo di lui. Infatti Giovanni Battista, appena ebbe finito la sua funzione, fu ucciso, fu sacrificato dal re di Israele. Hai capito? Quindi, poi Gesù che situazione si trovò a vivere nel suo popolo? Che situazione si trovò a vivere? Ma noi non dobbiamo essere così. Non dobbiamo essere un popolo che parla di Cristo, un Cristo là, fuori di noi, ma un Cristo qua. Perché se no siamo come Israele, che non ha capito niente. Quindi noi dobbiamo capire che è lo Spirito Santo ormai. Gesù, inchiodato sulla croce, morto in croce e con la lancia che gli ha trafitto il cuore, dal quale è uscita acqua e sangue, che voleva dire che il cuore era, cioè, se c'era dell'acqua, voleva dire che il cuore non funzionava più. Non è che è stato ucciso dalla lancia, è stato ucciso perché era già morto, dissanguato. Non so se avete capito. Quando noi parliamo di Cristo, parliamo di un profeta potente, del Figlio di Dio che è morto per noi, per i nostri peccati. Era l'agnello immolato di Dio per noi. E essendo spirito, noi dobbiamo ricercarlo tutti i momenti della nostra vita, come nostro unico tesoro, come nostra unica speranza. Infatti, io rimango sempre meravigliato a leggere Giacomo. Giacomo, l'avete mai letto? Il primo capitolo? Leggiamo capitolo 1, versetto 2. Anzi, leggiamo dall'1. Giacomo, servitore di Dio e del Signor Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono nella dispersione, salute. Dunque, Giacomo, fratello del Signore, era capo della chiesa perseguitata in Giudea. Non era un uomo farlocco. Cioè, prima, da giovane, non capiva chi fosse suo fratello. Ma quando ha capito, lui dice queste parole dal 2. Giacomo 1:2. Fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi. E io qui mi perdevo. Cosa voleva dire le prove svariate? Tutte le circostanze che ci fanno soffrire nella vita. Quando c'è una cosa nella nostra vita che non va come vorremmo, col nostro io egoista, noi per fede, confidando in Dio, in Cristo, nel sacrificio di Cristo, saremo esauditi, portati su una nuvoletta di gioia, di allegrezza, di speranza, che ci permetterà di vedere che questa prova verrà esaudita dal Signore non per i nostri meriti, ma perché Lui ha gli occhi su di noi. Cioè, ecco perché è importante che capiamo cos'è una prova. Ma sapete quanto tempo ci ho messo io a capirlo? Cioè, non pensate che io voglia fare il fenomeno. Io sono un testone. Sono cocciuto. E ci ho messo tanto tempo a capire anche cosa voleva dire Giorgio riguardo all'integrità di Abramo. Avete capito? Cioè noi bisogna che ci concentriamo su questo fatto. Giacomo ci dà una spiegazione meravigliosa subito nel primo capitolo. Dice, fratelli miei, considerate come argomento di completa le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede la prova della vostra fede in Dio, in Cristo, produce costanza, e la costanza compie appiena l'opera sua in voi, onde siate perfetti, completi e di nulla mancanti anche di fronte al martirio. Lui sapeva che doveva essere ucciso. Lui sapeva che essendo capo della Chiesa, in un popolo che era in subuglio contro i cristiani, lui sapeva che la sua vita non valeva un fico secco. E infatti fu ucciso, no? Allora, capito, noi saremo perfetti, completi e di nulla mancanti. Cioè non ci mancherà nulla, anche se ci uccideranno. No, noi abbiamo la gioia del cielo. Quindi quella fede lì è una fede che conta. Non è una barzelletta. Che se alcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberalmente, senza rinfacciare, e gli sarà donata. Allora, una sapienza. Allora, la fede produce una sapienza e una certezza. Ma chiegga con fede, senza star punto in dubbio. Perché chi dubita è simile a un'onda di mare agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore. Vedete com'è categorico qua? Ma ragazzi, che bisogna ascoltare? Questo era il fratello del Signore che lo ha rinnegato per tanti anni, che quando ha capito. Allora cosa ci sta dicendo? Noi non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore, essendo un uomo d'animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Come Abramo. Perché Giorgio ci diceva integrità per lui e integrità per noi? Perché ci diceva integrità? Perché aveva un problema anche suo. A condurre una chiesa e l'ha guidata bene, e siamo qui proprio perché tutto quello che vediamo è passato attraverso il suo cervello e la sua discernimento di fede. Quindi noi sappiamo che aveva ragione. Allora, andiamo avanti. Or, il fratello d'umile condizione, si glori della sua elevazione, il ricco della sua umiliazione, perché passerà come il fior dell'erba. Il sole si leva col suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il fiore d'essa cade, e la bellezza della sua apparenza perisce. Così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Beato, ecco qui il punto importante da capire per quello che riguarda la fede. Beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Quindi è una fede che richiede la sapienza, che richiede amore in Dio. Quelli che lo amano, dunque che lo amino, l'ho perso. Nessuno, quando è tentato dal Satana, perché uno che è nella prova è tentato sempre da Satana. Fai questo, fai quello. Se fai quello, otterrai. No. Ma nessuno, quando è tentato da Satana, dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non tenta, non può essere tentato dal male, né egli stesso tenta alcuno. Ma ognuno, ecco il punto fatidico qui, ecco il punto che dobbiamo sostenere con una fede pura. Ma ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo adesca. Poiché la concupiscenza, cos'è la concupiscenza? Sapete cos'è la concupiscenza? Adesso lo spiegheremo, Però tenete presente questa parola, perché è nella legge. Questa parola è dal primo capitolo della legge fino all'ultimo. Quindi cos'era? Perché la legge noi non riusciamo ad adempierla? È Perché la legge non riusciamo noi ad adempierla se non in Gesù? Perché siamo concupiscenti. Noi abbiamo sempre dei dubbi, dei pensieri malvagi, dei motivi di incredulità che ci attanagliano e Satana ci lavora dentro. Quindi la legge nessuno la può adempiere se non in Cristo. Se non c'è il suo sangue, se non c'è la fede nel suo sangue, se non c'è la fede nell'opera sua. Non so se capite, queste due, questa concupiscenza viene descritta anche dall'Apostolo Paolo nel capitolo 7 dei Romani. Voi sapete che nella lettera ai Romani, nel capitolo 6, sembra che tutto sia risolto. Abbiamo creduto in Cristo, Cristo è morto per noi, basta. Poi al capitolo 7 c'è una fossa molto lunga dove lui stesso dice, parla di sé, dice: ma se io sono concupiscente, il diavolo mi impedisce di credere. Allora, poi all'8 dice una bella cosa e dice, andiamo a vedere, alla fine del 5, del 7, non so se avete capito, vi interessa la concupiscenza? Vi interessa sapere cos'è la concupiscenza? Perché se non avete capito che cos'è, io ce l'ho messo, non è che vengo qui a fare il professore. Io vengo qua a dire che sono stato farlocco fino a poco tempo fa e per quanto sia sapiente Paolo è difficile capirlo. Allora, Romani 7, versetto 18. Difatti, io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Avete capito cos'è la concupiscenza? Nell'uomo non c'è la capacità di operare l'opera di Dio. L'opera di Dio viene in noi solo se confidiamo in Gesù, solo per il suo sangue, solo per quello che lui ha fatto, solo per il suo amore, solo per queste cose. Non so se capite. Infatti, cosa dice dopo? Perché il bene che voglio non lo fo, ma il male che non voglio, quello fo. Ora, se ciò che non voglio è quello che fo, non sono più io che lo compio, ma il peccato che abita in me. Allora, Paolo era un giudeo come tutti gli altri e fino ad allora non aveva adempiuto la legge. E anche da credente dice, state attenti, che anche credendo in Cristo voi annullate le promesse di Dio se pensate che la vostra fede sia la cosa facile. No, voi dovete credere con perseveranza. Voi dovete rinnegare voi stessi, voi dovete confidare solo in Gesù e basta. Quello è quello che ha permesso a Giacomo di morire in pace. È quello che ci permette a noi di morire perché il Signore ci venga a prendere nella sua misericordia per la poca fede che possiamo avere in Gesù e ci salvi. Io mi trovo dunque sotto questa legge. Volendo io fare il bene, il male si trova in me, poiché io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interno, ma veggo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigione della legge del peccato che è nelle mie membra. Avete capito cos'è la concupiscenza? È una preghierina? Sì, credo in te. No, bisogna fermarsi. Signore, solo il tuo sangue, solo il tuo amore, solo la tua misericordia. Questo uomo qui, quando ci testimonierà che è stato miracolato, perché quest'uomo che si chiama Pietro, vedrete cosa dirà. Perché il Signore l'ha salvato? E tanti sono morti, più giovani e altri. Mentre lui era curato, lui è stato salvato. per la fede. Io non gli ho chiesto nulla, ma hai capito? Allora, qui al capitolo Romani 24, ma veggo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigione della legge del peccato che è nelle mie membra. Questa è la concupiscenza. In noi, senza una chiara professione di fede in Cristo crocifisso per me, io sono attanagliato da Satana. Ecco perché non riceviamo tante cose che chiediamo. Come i giudei ormai Cristo, ma se non conta la legge, ma questo Cristo che deve venire, ma non viene, ma si pensavano di essere buoni per le loro opere religiose. Farisei, sacerdoti, l'avete visto chi c'era? Chi c'era a condannare Gesù? Chi c'era a condannare Gesù? Sacerdoti, capi sacerdoti, farisei, tutti non avevano capito niente di cos'è la concupiscenza, perché adesso andremo a vedere cos'è la concupiscenza nella legge. Allora, qui, Romani 7, versetto 24, misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, morto per me sulla croce. Così, dunque, io stesso con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Vedete? Io, lui dice, io, ma Gesù no. Quindi noi dobbiamo, serve un atto di fede specifico. Adesso poi, chi è più sapiente di me, tornerà su queste cose, spero. Perché io le ho capite adesso, Cioè, sono 20 anni che sono in questa chiesa. Ma quell'integrità, quando Giorgio puntava sull'integrità di Abramo, io tremavo. Perché non capivo. Dove stava il problema dell'integrità di Abramo? Che non credeva in Cristo finché non ha sacrificato suo figlio. Fino al punto che l'ha messo al posto dell'agnello e stava per ucciderlo. Il Signore gli ha portato un agnello, gli ha dato un agnello. Ma rendiamoci conto, è una cosa seria questa. È una cosa seria. Misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque io stesso con la mente servo la legge di Dio. Servo la legge di Dio che non serve a niente, ma con la carne la legge del peccato. Quindi dobbiamo fare un'analisi, anche voi dovrete fare un'analisi seria su quello che sta succedendo, cosa pensiamo che sia la nostra fede. Senza Gesù non vale niente. Dunque, qui ho perso un po' Dunque, allora, adesso volevo spiegarvi la legge. Se non capite cos'è la legge, non avete capito la concupiscenza. Allora andiamo in Esodo 20. Esodo 20. A quel punto lì, quando la legge, voi che sapete come me queste cose, a quel punto, quando la legge fu data, il popolo era in condizione di essere puro o no? Nel capitolo precedente, nel 19, parla 3 volte di santificazione. Erano santificati nel sangue dell'agnello pasquale che avevano messo fuori sulle case. Quindi, prima viene la santificazione, poi viene la legge. Quindi adesso guardiamo la legge, dov'è il punto, la concupiscenza. Esodo 20. Allora, se vi fidate e leggete prima il capitolo 19, voi capite che il popolo era già in condizione di credere. Ma però, quando viene la legge, non capisce niente, si fa imbacuccare, invoca Mosè che parli lui con Dio, perché non avevano capito niente, secondo me. poi qualcuno dirà delle cose migliori delle mie. Allora, la legge va da Esodo 1 fino al versetto 17, quindi sono pochi versetti che dobbiamo esaminare. Vi pregherei di esaminare bene cos'è la concupiscenza nella legge. Leggiamo, or l'Iddio pronunciò tutte queste parole dicendo: io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Versetto 3. Non avere altri dei nel mio cospetto. È già concupiscenza. Se io mi dice, cioè la mia preghiera non è continua. Signore, io sono solo un peccatore malvagio. Per la mia parola tu non puoi far conto di niente. Ma è per il sangue di Cristo, nel quale ho creduto, che è morto per me, io vado avanti. Perché qui, già al versetto 3, c'è la concupiscenza. Non avere altri dei, cioè non spostare, non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli né qua giù sulla terra. E in Egitto avevano degli dei, tutti astri, eccetera, che infatti il popolo rimase nel deserto e morì dopo 40 anni nel deserto perché adoravano ancora questi dei. Sappiatelo, non vi prostrate, quindi ci sono tre versetti, 3, 4 e 5 per la concupiscenza. Non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servire loro, perché io l'Eterno sono geloso e punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza, alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Avete capito? 6. E uso, ecco, e invece qui entra la fede, e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Qui dobbiamo mettere la freccetta, qui dobbiamo. Versetto 7, non usare il nome dell'Eterno in vano, non usare, non ti fidare di nessuno. Vedete, per noi invece è facilissimo, ci fidiamo del conto in banca, ci fidiamo del bancomat, ci fidiamo di questo, ci fidiamo di quello, pensiamo di essere buoni. No, ci deve essere una preghiera. Il Signore vuol vedere, se vogliamo che se toccasse a noi di dover morire per Cristo, dovremmo essere almeno convinti che una preghiera almeno va ripetuta 10-20 volte al giorno, non lo so. Dobbiamo rinnegare completamente tutti i pensieri della carne, ragazzi. Non ci rendiamo conto. Viviamo in un mondo dove Satana ci attanaglia da tutte le parti. Versetto 7. Non usare il nome dell'Eterno di tuo in vano, poiché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Ecco qua il comandamento principe che riguarda Gesù, no? Questo, l'agnello veniva sacrificato al sabato. Allora, qui dice, ricordati del giorno del sabato. Quindi doveva essere una fede nel sacrificio del sabato. Doveva essere una fede nel sangue dell'agnello. Doveva essere una fede proiettata ad amare Dio, Signore. Io meritavo di morire io. Ma è morto questo agnello, è morto tuo figlio. Allora grazie, grazie, sia lodato il tuo nome. Ti adoro con tutto il cuore. Il sabato è importantissimo perché questo era proprio il sacrificio per loro, ma noi abbiamo la croce, quindi io lo abbiamo letto in Prima Corinti 11, quindi io passo oltre. Ma se voi guardate, quando dice 12, onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra, eccetera. Allora, anche quello, capite quante cose ci sono? Non uccidere, poi non uccidere, concupiscenza. Non commettere adulterio, concupiscenza. Non non rubare, concupiscenza, non prestare, non attestare il falso, non uccidere, non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né la sua serva, né il suo asino. Concupiscenza. Quindi, ragazzi, il nostro cuore, Satana, lo ha ridotto un colabrodo di presunzione. Noi pensiamo di essere a posto, ma dobbiamo veramente riflettere a queste cose, perché la concupiscenza è una bestia che annulla la nostra fede. Se prima abbiamo detto che crediamo, poi facciamo quello, zero, zero, via zero. Quindi la fede è qualcosa da curare, deve essere come un termometro che teniamo sotto il braccio per vedere se abbiamo la febbre o no, perché, non so, scusate, parlo in modo molto, molto meschino. Quindi, allora, questa è la parte introduttiva del messaggio. Adesso andiamo a vedere un'altra cosa che riguarda la legge e andiamo nella legge di Mosè. Deuteronomio capitolo 5. Ah, poi ricordatemi che vi devo spiegare cos'è il Deuteronomio, chi l'ha scritto e cos'è. Allora, Mosè convocò tutto Israele e disse loro: ascolta Israele le leggi e le prescrizioni che oggi ti proclamo dinanzi, imparate e mettile diligentemente in pratica. L'Eterno, il tuo Dio, fermò con noi un patto in Oreb. L'Eterno non fermò questo patto con i tuoi padri, eccetera. Versetto 4. L'Eterno vi parlò faccia a faccia sul monte in mezzo al fuoco. Perché Dio quando parlò la gente tremava e pensava di non essere capace di resistere di fronte a Dio? Perché la nostra incredulità naturale ci impedisce. Cioè, noi per stare davanti a Dio abbiamo bisogno di Cristo. Non so se capite. Senza mandare avanti Lui, senza le sue piaghe, i suoi dolori, la sua vita, il suo amore, noi siamo smarriti. Io avevo qui un Vangelo di Giovanni, ci avevo scritto dentro, che Gesù dice: io sono la luce del mondo. Se non davanti a noi non va la luce del mondo, siamo fritti. Avete capito cosa siamo? Siamo un'ombra che va. Noi pensiamo di essere, perché il mondo attorno a noi ci pompa, no? Tu sei bravo, compra, acquista, fai degli investimenti, perché la vita è breve, eccetera. Ma cosa siamo noi? Siamo un'ombra. Ma Gesù è una luce eterna. Allora noi dobbiamo confrontarci con queste cose. Se quest'uomo qua è stato guarito per la sua fede, chiediamogli cosa ha fatto, come erano le sue preghiere, se rinnegava se stesso, se non rinnegava se stesso, perché io quello che capisco è questo. Allora, Deuteronomio 5, ci siamo? Allora, al versetto 6 dice: io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Non avere altri dei nel mio cospetto, non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna, eccetera. 9. Non ti prostrare davanti alle cose, a queste cose che non servono, perché io l'Eterno sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sopra i figli fino alla terza, alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità fino alla millesima generazione a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non usare il nome dell'Eterno Dio tuo invano, poiché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome invano. Osserva il giorno del riposo per santificarlo. Qui sacrificio e noi ci abbiamo la croce. Ma il settimo giorno è giorno di riposo consacrato al Signore. Ecco che il Signore dice, ma tu, che importanza ha la croce per te? Non c'hai un pensiero per Gesù? Non c'hai un pensiero per Gesù? Almeno alla sera, al mattino, non lo so. Comunque, sotto a questa legge, nella mia Bibbia, che è vecchia e l'ho collaudata, questo versetto è collaudato, c'è scritto Galati 3, 19. Se voi leggete la Galati 3, 19, avete quello che veramente ci permette di adempiere la legge in Cristo. Quindi noi dobbiamo fare un po' di ginnastica nella mente, nel cuore, dappertutto, in modo da essere esauditi, perché per me è molto importante avere la certezza che in tutte le mie prove il Signore mi esaudisce. Anche se io dovessi morire, anche se mi succede qualcosa, ma se sono a posto con Lui, ma non è abbastanza. Ma allora vedete, figli cari, pensate a queste cose. Io sono stato tanto tempo in questa sala, mi reputano ancora anziano, nonostante la testa un po' balorda che mi trovo, ma voglio dire, noi dobbiamo leggere la Bibbia veramente col cuore, perché Gesù non scherza. E se noi siamo seri, come Giacomo, che lo aveva imparato in una famiglia sana, perlomeno sana, finché non si è convertito, ha capito? Cioè, noi dobbiamo capire che Dio è una cosa seria. Dio è una cosa seria, è la nostra vita stessa. È la nostra vita stessa. Quindi Galati 3, quando voi andate a leggere Galati 3, cari figli, vi accorgete che cos'è che adempie la legge? Che adempie la legge è la croce di Cristo, il suo sacrificio per noi, meditato, rimeditato e in preghiera. Quindi secondo me quel Giacomo là, non basta dire adesso ho fede, no? Bisogna, sì, adesso ho fede, Signore, però appena ci prendo un po' di tempo per leggere Galati 3. Cioè, voglio prendere un po' di tempo per non ricadere nelle opere della carne, per non ricadere nei pensieri della carne, in modo che i miei pensieri siano quelli dello Spirito Santo di fede, verso la croce, verso Cristo. Hai capito? Quindi l'integrità di Giorgio, quando era qui Giorgio, integrità, integrità, integrità. Io ho capito questo. La nostra integrità è un'integrità che va curata, se no, non dico che tutti i giorni dobbiamo metterci in ginocchio e strisciare o digiunare, però deve essere un pensiero veramente di amore, di dedicazione, di speranza viva. Signore, io confido solo in te. Non si può fare come il mondo fuori, i cui pensieri adesso cambiano a secondo del bottone che toccano. No, noi non siamo macchine da bottone, noi non siamo macchine da bottoni. Il bottone è la fede. Quindi non so se avete capito cosa vi ho detto, cosa vi sto dicendo, non so se l'avete capito, però è importantissimo che noi dobbiamo considerare questa concupiscenza, che è il tarlo della nostra fede, è il tarlo della carne della nostra fede, che noi dobbiamo considerarlo seriamente, per noi, per la nostra famiglia, per questa vita e per la vita eterna, perché diciamo di credere o no? Che diciamo di credere, tutti dite di sì, bravo. Beh, allora, se dite di sì, mettete il naso nella concupiscenza e tutti i giorni diffidate di voi stessi. Signore, se questa preghiera non l'ho detta col cuore veramente, la ripeto, e poi appena posso mi metto in ginocchio, faccio un digiuno, rinuncio a una cosa che mi piace, ma io sono tuo, voglio essere tuo, devo essere tuo, allora sono integro. Quindi vedete quel discorso là che Giorgio ci faceva? Non so se avete notato in Genesi. Sapete che Genesi è un libro che ha scritto Mosè durante i 40 anni in cui il popolo stava nel deserto per ordine di Dio. È un libro bellissimo. Io più lo leggo, più mi accorgo che ci sono dei tesori inestimabili, perché in quel libro lì il Signore gli ha detto le cose che andavano dette al popolo anche prima, ma che servono per noi della Chiesa. Quando voi leggete Genesi, voi vedete come Dio ha creato la terra, come ci ha creati, come ci ha amati, come... Ma è una cosa straordinaria, il Genesi, Mosè nei 40 anni in cui l'ha inginocchiato sul tabernacolo, non so cosa fosse, seduto sul tabernacolo, davanti a Dio, il Signore gli parlava. È un libro che in America dicono, ma non si è certi dell'autore, quindi noi lo mettiamo da parte. Io dico di no perché noi dobbiamo imparare molto dalla legge, dobbiamo imparare così tanto dalla legge perché la nostra fede sia pura, santa, immacolata in Cristo, che Gesù ci ami, che Gesù dica, questo almeno è uno che sta provando a credere. Quindi quando Giorgio ce l'ha detto, penso almeno 50 volte, almeno io mi ricordo, 50. Ma abbiamo capito, perché io quello che vi dico è che ho capito questo. E noi dobbiamo diffidare di noi stessi, noi dobbiamo avere un momento al giorno, la sera, no? Non dico digiuni, non dico ginocchia sulle noci, eccetera, sui vetri. No, dico però un cuore per Gesù. Perché il mondo ci sta macellando, il mondo è pazzo, siamo alla follia, non so se vedete la televisione, avete ancora la televisione voi in casa vostra? Disgrazia tremenda, il Signore vi scampi da queste cose, però se voi tenete conto cos'è la concupiscenza di Giacomo e la fede, cos'è, perché la fede sia pura, allora noi abbiamo... Io vi ho detto qualcosa di veramente utile. Giovanni 8, 12. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ma vedete qui cosa dice? Non so questi librettini. Io li avevo portati lì, poi ne ho tornati a prendere due o tre, perché adesso li voglio leggere anch'io, perché mi sono accorto che la fede va curata. Non si può dire ho fede così. No, perché Dio è morto per me. Cioè ci deve essere un momento in cui noi diffidiamo di noi stessi e confidiamo veramente nel Signore, perché Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo. Quindi lui può illuminarci. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Quindi nella fede noi dobbiamo seguire Gesù, il suo amore, la sua misericordia che ha avuto per il suo popolo, per i peccatori attorno a noi. Abbiamo dei momenti di carità, abbiamo dei momenti di preghiera per i vicini, per le persone che ci stanno attorno, per chi è in ospedale, eccetera. Abbiamo dei momenti, pensiamoci, perché il Signore vuol vedere uno spirito puro. Oggi, per esempio, noi andiamo in piazza, ma cosa andiamo a fare se il nostro cuore non è puro? Non attireremo nessuno, ma se noi il nostro cuore è puro, fa una bella differenza la preghiera che ci ha fatto il nostro fratello là, è stata una preghiera tosta. Io voglio metterci un punto esclamativo vicino per dire che noi purtroppo viviamo in un mondo talmente cerchiante, talmente che noi siamo smarriti. Se non torniamo sempre al divino Maestro, al divino pastore, al divino agnello, se non torniamo a colui che ci ha amati veramente e che ha dato la sua vita per noi. Ah, a proposito, avevo smarrito il mio portafoglio. Dentro c'era il banco, ma tutto. Io ho la testa, sapete che ho avuto due ictus? Cioè, due ictus, se non mi operavano, mancanza di sangue al cervello, quindi tante memorie, tante cose della mia mente sono sguarite, sono andate via. Io ragiono bene su cose che ho meditato partitamente come ho fatto oggi, perché il Signore mi ha aiutato, perché dico, almeno che lasci qualcosa, se domani mi chiami, almeno che lasci di aver detto qualcosa. Allora, siccome qua dentro c'avevo tutti, soldi per la mettere nella cassetta, tutto, e mia sorella mi taccia continuamente, mi tartassa continuamente, poca fiducia in me, io stavo zitto e pregavo a Giacomo, concupiscenza, vai via, fede, voglio una fede vera, potente in te, Signore aiutami, Signore voglio fede in me, perché dove la vado a cercare, la mia memoria non funziona. Ieri pomeriggio mi viene un'idea, dico forse l'ho messa lì. Scendo dalle scale, trovo mia sorella che mi sta cercando lì. Io ho un cagnetto, c'è mia sorella lì e dice guarda, ha telefonato i carabinieri che hanno trovato un portafogli con del denaro, eccetera. Mi ha portato dai carabinieri, sono tornato qui, ho potuto fare la mia offerta. Io sono felice, guardate che Giacomo, era Giacomino, noi chiamiamo Giacomo, diciamo Giacomino, ma Giacomino l'è morta per Gesù. Quindi noi mettiamoci davanti a Gesù che ci ama, che ha tanto amato, e consideriamo queste cose per la sua gloria. Perché sarà una gloria eterna.